Radio Grad, la radio libera e resistente.
Il megafono, settimanale di informazione, politicamente scorretto.
Siamo nuovamente su Radio Grad per parlare della manovra di bilancio che il governo sta costruendo in vista poi della discussione in Parlamento, nelle commissioni di Camera e Senato, per poi arrivare al voto e a licenziare la manovra di bilancio prima delle vacanze di Natale. Intanto, come possiamo definire questa manovra? Beh, sicuramente antipopolare, con un sistema fiscale iniquo e dannoso non solo per l'equilibrio sociale, ma anche per la stessa economia. Partiamo da un dato: l'economia sommersa e illegale cresce di anno in anno. Per qualche anno non è cresciuta, anzi è diminuita, ma dal Covid in poi è ripreso a crescere vistosamente e l'Istat parla di un aumento dell'economia illegale sommersa del 10% solo tra il 2021 e il 2022. La domanda da porci è: per quale ragione una economia a capitalismo avanzato come la nostra veda una crescita del prodotto interno lordo assai contenuta, ma al contempo invece un grande aumento dell'economia al nero, del lavoro nero? E allora una risposta può essere fornita nei soliti termini, cioè legalità, poteri maggiori alla Guardia di Finanza, a crescere il numero degli ispettori della Direzione Territoriale del Lavoro. La nostra riflessione tuttavia non va in un'ottica securitaria. Dovremmo invece in realtà porci una sola domanda: per quale motivo il governo si accanisce contro i reati sociali e con il decreto 1660 che oggi è in discussione al Senato, ma non mostra lo stesso dinamismo nella lotta contro le disuguaglianze sociali, contro il lavoro nero, eccetera? Cioè, è una domanda legittima, perché il lavoro irregolare è una piaga mai rimarginata in questo paese e probabilmente nessuno vuole ammettere una verità, che il lavoro irregolare è una piaga ma è anche intrinseca alla dinamica proprio del sistema capitalistico italiano. È molto forte nel terziario, è molto forte nei servizi alle persone, ma anche in agricoltura e nelle costruzioni. E mancano 30 miliardi di euro al fisco, ed è altrettanto vero che se lo scopo della tassa piatta per i lavoratori autonomi, le partite IVA, doveva essere quello di limitare il nero, ecco, questo obiettivo è stato non solo fallito, ma miseramente fallito. Beneficiare di trattamenti agevolati, si diceva, avrebbe favorito l'emersione dal nero. È invece probabilmente vero l'esatto contrario. Anzi, chi beneficia di un trattamento favorevole tende ad evadere ancora di più le tasse. E questo va detto tenuto conto che la condizione di vita di molte partite IVA oggi è veramente precaria, al pari di tanti altri lavoratori dipendenti. Ci sono partite IVA in grande sofferenza ed è per questo che parliamo di proletarizzazione anche del ceto medio. Ma questo non induce a un ottimismo come quello del governo e soprattutto non dovrebbe portare a istituire una tassa piatta favorevole per il lavoro autonomo, decisamente più bassa di quella imposta ai lavoratori subordinati. Regolarizzando il lavoro nero, di fatto oggi avremo delle risorse sufficienti per combattere il dissesto dei territori, per riaprire gli ospedali, per ammodernarli, per rivedere tutta l'edilizia scolastica, per assicurare al paese un welfare dignitoso. E allora il quesito senza risposta rimane sempre lo stesso: perché esiste così tanto lavoro nero? Ed è la domanda che ci permette poi di arrivare alla manovra di bilancio. Proprio da pochi giorni è stato approvato il documento programmatico di bilancio, il governo l'ha subito inviato a Bruxelles per le necessarie approvazioni. Ora, leggendo questo documento, ci rendiamo conto che c'è un posto particolarmente rilevante della riforma IRPEF, degli interventi di riduzione del carico fiscale sul lavoro. Pesano più oltre 17 miliardi di euro, che poi sono circa il 60% della futura manovra. Estenderanno sicuramente il taglio al cuneo fiscale a redditi fino a 40.000 euro, c'è il taglio IRPEF che potrebbe estendersi anche ai redditi medio-alti, ammesso ma non concesso poi che arrivi nel frattempo il gettito auspicato dal governo. Ad oggi non sappiamo ancora se nella manovra finanziaria invece ci sarà spazio per estendere la flat tax agli autonomi, vorrebbero portarla a quasi 100.000 euro, che è un cavallo di battaglia della Lega, ma assai invece criticata questa misura, come tutta la flat tax, a livello di comunità europea, e da chi si occupa ovviamente del bilancio comunitario. I dati economici destano preoccupazione. A leggerli tutti dovrebbero essere preoccupati, ma non lo è invece il governo. Ad esempio si vanta dei buoni risultati per l'ingegneria civile, che poi sappiamo essere trainati dal PNRR, i cui effetti benefici invece non saranno permanenti. E al contempo ricordiamoci tutta la campagna contro il bonus edilizio fatto dal governo Meloni. E qui casca l'asino, si evidenziano enormi contraddizioni. Poi si parla di un indebitamento della pubblica amministrazione destinato a diminuire nel prossimo anno, nei prossimi 2-3 anni, ma non sappiamo ancora quali saranno i capitoli oggetto di revisione e di tagli. La domanda interna nello stesso tempo è assai debole, inferiore decisamente alle aspettative, e risente del crollo del potere di acquisto salariale. E allora, prima parlavamo dei flussi benefici del bonus edilizio, verso cui invece c'è un'accusa da parte del governo Meloni. L'economia si sa crescerà mediamente dell'1% e probabilmente ancora meno. Poi ci saranno i 7 anni nei quali il governo italiano dovrà ritornare all'interno dei parametri europei nel rapporto fra PIL e debito. E questi 7 anni potrebbero invece riservarci delle sgradite sorprese. Ad esempio, qualora la crescita dovesse essere inferiore, qualora i costi energetici dovessero riprendere ad aumentare, qualora le conseguenze dell'economia di guerra si dovessero riversare negativamente, con conseguenze ancora peggiori sulla fragile ripresa del capitalismo italico. E in questi 7 anni non è detto poi che non ci vengano chiesti delle riforme strutturali, ad esempio a ritornare con nuove e massicce privatizzazioni. Se poi guardiamo il capitolo specifico dedicato ai rinnovi contrattuali pubblici, a dicembre saranno 3 anni che sono già scaduti, e vediamo un aumento che è pari a un terzo del reale aumento del costo della vita. Se la cavano col 6% e poco più di aumento, eppure ci rendiamo conto che l'inflazione negli ultimi 3 anni è cresciuta del 16, 17, 18%, stando ai dati Istat. E se la caveranno per il triennio successivo, in attesa poi di sapere quando vorranno sottoscrivere contratti per 3,2 milioni di dipendenti pubblici, con aumenti ancora minori, perché per loro il costo della vita diminuirà nei prossimi 3 anni e quindi gli aumenti salariali dovranno essere inferiori a quelli già esigui accordati nell'ultimo triennio. Quale immagine possiamo trarre? Beh, intanto di una coperta assolutamente corta, di un paese in preda a delle disuguaglianze crescenti, alimentati anche dall'abbattimento delle aliquote fiscali. Perché se 50 anni fa avevamo tante aliquote fiscali che permettevano ai cittadini di pagare le tasse in maniera progressiva in base al loro reddito, negli anni successivi, e un grande impulso in tal senso l'ha dato il centro-sinistra e il governo Renzi, hanno ridotto a 3 le aliquote fiscali, penalizzando le classi medio-basse e invece privilegiando soprattutto quelle elevate. E questa situazione è una situazione sulla quale il governo non intende tornare e anzi continua a proporre riduzioni sistematiche delle tasse. Ma la riduzione delle tasse penalizza fortemente le classi sociali meno abbienti, perché sono le classi sociali che poi si dovranno pagare anche lo smantellamento del welfare. Non è un caso che il governo spinga per la sanità e la previdenza integrativa, e molti dei soldi che verranno messi sul piatto della bilancia, dicono aumenteremo le spese per la sanità, andranno alla sanità privata. Dalla riduzione delle tasse guadagna prevalentemente il reddito medio-alto. Una soluzione ci sarebbe quella di ripristinare le stesse aliquote del 1973, ma questo invece non va bene né al centro-destra né al centro-sinistra. Al centro-destra semplicemente perché vogliono ridurre ai minimi termini lo Stato e ridurre ai minimi termini la tassazione, favorendo le privatizzazioni che accresceranno il costo della vita e ci faranno perdere tanto e ulteriore potere di acquisto. Non sta bene al centro-sinistra perché con quella classe media da centri storici ha costruito un patto elettorale. Se guardiamo ai singoli capitoli di spesa di questo DUP, ci rendiamo conto, ad esempio, che i piccoli aumenti accordati a sanità e istruzione sono veramente poca cosa. Continueremo a spendere meno della media europea, meno di quanto fanno già oggi tutti gli altri paesi europei. E non si dice poi che gli ammortizzatori sociali saranno inevitabili. Con la svolta green, molte aziende che hanno investito poco in formazione, in innovazione tecnologica, manderanno a casa i lavoratori. E a quel punto l'aiuto dello Stato sarà determinante. Imprese che magari hanno beneficiato di aiuti, sgravi, tagli del cuneo fiscale, non ci penseranno due volte a licenziare la loro forza lavoro. Le politiche attive del lavoro sono state un fallimento, affidate a agenzie interinali, a formatori privati, andrebbero completamente riviste, ma su questo l'insuccesso del governo di centrosinistra, prima i governi tecnici del centrodestra, suona come una campana rispetto alla latitanza di una seria politica di formazione e di indirizzo in materia di lavoro nel nostro paese. Ma c'è un capitolo che meriterebbe anche attenzione, per esempio qualche taglio che viene dato alla manutenzione del territorio. Ora, ogni volta che c'è un'acquazzone, l'Italia va letteralmente sott'acqua. Ci sono danni incalcolabili all'economia, danni incalcolabili alle famiglie, alle imprese. Eppure la prevenzione non rientra nelle corde di questo governo. Eppure, quando si parla di sprechi, si dimentica che metà della nostra rete idrica è ridotta a un colabrodo e che andrebbe non soltanto tecnologizzata, ma andrebbe rinnovata. Ci dovrebbero essere degli investimenti, così come per la manutenzione del territorio, per prevenire il dissesto idrogeologico. Tutti questi capitoli vengono invece, se non bypassati, fortemente ridimensionati dalla manovra di bilancio. Siamo un paese, si è detto prima, in cui in realtà c'è una proletarizzazione del ceto medio, in cui gli aumenti contrattuali sono ben poca cosa e sempre calcolati con quel codice IPCA che non tiene conto dei prodotti energetici importati, e una buona parte delle risorse necessarie saranno derivanti dai tagli di spesa ai ministeri e agli enti locali. Ora, noi sappiamo che sugli enti locali, le regioni, pesano anche le spese sanitarie e sappiamo che il rinnovo dei contratti per il personale della sanità e degli enti locali deve derivare da fondi loro. In questi anni il governo ha promesso di restituire parte dei soldi mai dati agli enti locali sotto forma di varie no norme o comunque ha detto ve li restituiremo appena sarà possibile. Bene, oggi gli enti locali rischiano di avere ulteriori tagli. Non solo non sono ritornati in possesso di tutte le cifre loro spettanti, ma c'è lo spettro che invece arrivino ulteriori sforbiciate. Allora ci sembra evidente che da queste prime premesse che il governo si stia letteralmente arrampicando sugli specchi, mentre nega dei tagli, in realtà li stia quantificando, mentre dice di volere salvaguardare la famiglia, in realtà prevede una serie di interventi soltanto per le famiglie numerose, come se fosse un peccato avere soltanto un figlio o due. Si promettono meno tasse, ma i costi a carico delle famiglie saranno invece in continuo aumento, come del resto in continua crescita e l'erosione del potere di acquisto. È una manovra del tutto inadeguata rispetto alla quale bene fanno le organizzazioni sindacali, la CGIL e la UIL, ma anche il sindacalismo di base che sta in questi giorni individuando una data per uno sciopero generale. Perché se non ritorniamo a confliggere in questo paese, se il lavoro non confligge con il capitale, i prossimi anni saranno all'insegna di ulteriori tagli, di ulteriori privatizzazioni e privazioni a solo discapito delle classi sociali subalterne. Un saluto da Federico Giusti, a risentirci.
Il megafono, settimanale di informazione, politicamente scorretto.